Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche in questo nostro ultimo appuntamento della settimana insieme. Vi ricordo che stiamo studiando l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Negli scritti rivolti a varie chiese stiamo esaminando la lettera rivolta a Pergamo. La chiesa di Pergamo rappresenta la storia della chiesa nel periodo approssimativamente dal 314 al 590 d.C. Questo periodo lo definirei del paganesimo senza limiti, perché in esso il mondo entrò nella chiesa ed essa iniziò ad allontanarsi dalla persona di Cristo. Questa lettera era certamente il messaggio di Cristo alla chiesa locale in Pergamo, ma anche questa rilevanza storica. Per prima cosa, lasciate che vi possa dare un'ambientazione di Pergamo. Izmir, la città di cui abbiamo parlato in precedenza, potremmo paragonarla a una città dove i turisti vanno perché vi sono l'aeroporto, gli alberghi, e devi scendere poi circa 65 miglia a sud per raggiungere Efeso e salire circa 70 miglia a nord per raggiungere Pergamo. Attraverso questa lettera indirizzata alla chiesa di Pergamo, ci viene ricordato che la vigilanza non è mai troppa e che se vogliamo restare fermi dobbiamo impegnarci a lottare. Satana è astuto e quando non riesce a rovinare la testimonianza con gli attacchi dall'esterno, opera all'interno di essa sfruttando la superficialità dei credenti, la loro tolleranza, il benessere, per addormentarli. Nel nostro caso, la chiesa di Pergamo, oltre che a descrivere una situazione contingente, prefigura la mescolanza che si è determinata nella chiesa, allorquando l'imperatore Costantino nel IV secolo fece diventare il cristianesimo la religione di Stato. L'operazione di rendere il cristianesimo religione di Stato, che da un punto di vista umano poteva sembrare un successo, è diventata una grande sorgente di inquinamento per il cristianesimo. La Chiesa, anziché essere l'insieme dei chiamati fuori, ossia dei nati di nuovo, cioè di coloro che liberamente avevano risposto all'invito del Signore, è diventata un insieme di gente raccolta invece qua e là. Da istituzione divina si è trasformata in una istituzione umana. È divenuta chiesa di Stato con tutte le conseguenze che vediamo oggi, cioè tendere sempre più a una mescolanza pagana. Vi rileggo i versetti 12 e 13 tratti dal secondo capitolo dell'Apocalisse trattati fino ad ora riguardo a questa città, Pergamo. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi queste cose, dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso tra voi, là dove Satana abita. Gesù sa che Pergamo abita dove è il trono di Satana, ma sa anche che tuttavia tu rimani fedele al mio nome. Essi erano fedeli nella difesa della deità di Cristo. E come abbiamo notato, Pergamo rappresenta generalmente la Chiesa durante il periodo che va approssimativamente dal 314 al 590. Per la cronaca, questo periodo produsse veri giganti della fede. Quando nacque l'eresia di Ario, che negava la deità di Cristo, Atanasio, dal Nord Africa, fu il grande difensore della fede e per merito suo il Concilio di Nicea, nel 325, condannò l'arianesimo. Un altro uomo fu Agostino, che rispose all'eresia di Pelagio, che negava il peccato originale, la corruzione totale della natura umana e anche la grazia. Questi sono due giganti di questo periodo che rimasero incrollabili a favore delle grandi dottrine della fede. Un'altra approvazione è «Non hai rinnegato la fede in me». Essa riguardava tutto il corpo della vera dottrina che era creduto dai cristiani. Mentre invece la frase che conclude il versetto che stiamo considerando dice «Neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi». Dobbiamo dire che Antipa fu un martire, del quale non conosciamo nulla, se non che fu un cristiano fedele, e sembra che sia stato ucciso in seguito a una rivolta provocata dai seguaci di Esculapio, che avevano come simbolo il serpente. Egli è stato probabilmente il primo martire in Pergamo, dove in seguito ci fu una grande moltitudine di martiri che lo seguirono. Finora Cristo ha avuto solo parole di lode per la Chiesa in Pergamo, ma adesso egli ha parole di condanna per due cose che c'erano in quella Chiesa. Leggiamole dai versetti seguenti, il 14 e il 15 di Apocalisse capitolo 2. «Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu ai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Quello che viene detto qui è valido anche ai nostri giorni. Si direbbe che la Chiesa di Pergamo, forte all'esterno, aveva allentato la sua vigilanza all'interno. Probabilmente le opinioni diverse, che inizialmente sembravano insignificanti, hanno in seguito fatto strada. Accade sempre così. Vi sono quelli molto rigorosi, mentre altri si mostrano più possibilisti. Ci sono i progressisti, i conservatori, ma non si deve ignorare che quando certi presupposti sono sbagliati, le conseguenze saranno ancora peggiori. Molto spesso certe divergenze di pensiero diventano dottrine, e qui abbiamo i due argomenti di condanna che erano per l'appunto la dottrina di Balaam e la dottrina dei Nicolaiti. La dottrina di Balaam non fa riferimento all'errore di Balaam, che si può vedere in Giudici 11, e che evidenzia come Balaam pensasse che Dio avrebbe maledetto Israele perché erano dei peccatori. E nemmeno si riferisce alla via di Balaam, di cui è scritto nella seconda Pietro al capitolo 2, versetto 15, e che riguarda l'avidità. Ma nel versetto che abbiamo letto ci è parlato della dottrina o degli insegnamenti di Balaam. Questo personaggio suggerì a Balak il modo per corrompere Israele attraverso i matrimoni con le donne moabite. Questo comportamento disubbidiente all'ordine di Dio introdusse nella nazione di Israele sia l'idolatria che la fornicazione. Perciò la dottrina di Balaam in questo contesto è la dottrina di coloro che, con la scusa di volersi disfare di ogni grettezza, strettezza e settarismo, propongono un'apertura sbagliata verso il mondo, e purtroppo il risultato è quello di introdurre la rilassatezza, la mondanità nella Chiesa, cosa molto grave. Questo fece sì che, durante il periodo storico che la Chiesa di Pergamo rappresenta, il mondo dei pagani entrò nella Chiesa. Consideriamo ora l'altra dottrina in questione, cioè la dottrina dei Nicolaiti. Sebbene non conosciamo esattamente ciò che questa dottrina proponeva, con ogni probabilità, essa era un culto gnostico introdotto da Nicolaus, che rivendicava il diritto della conduzione dei cristiani. Probabilmente si tratta di coloro che insegnavano la divisione fra clero e laici e introducevano il clericalismo nella Chiesa. Un errore molto grave, perché mette in ombra il perfetto sacerdozio di Cristo, descritto in Ebrei 9, versetti 11 sino al 24, che dice: «Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi». Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Oltre a quanto abbiamo letto, la Bibbia insegna che vi è il sacerdozio per tutti i credenti che possono offrire a Dio il sacrificio di lode e di labbra che professano il suo nome. Anche qui vi era superficialità. Inizialmente le opere di queste persone erano detestate, ma si vede che non lo avevano fatto abbastanza, perché erano giunti a elaborare una dottrina per offrire una giustificazione teologica dell'errore. Sebbene questo fosse un problema diverso dalla dottrina di Balaam, pure creava disgregamento, allontanamento, perciò il Signore è contro queste cose. Questo dimostra ancora l'importanza della vigilanza e la necessità che nella Chiesa si eserciti la disciplina per eliminare ogni deviazione morale e dottrinale. Cristo dice che egli odia questo ed egli odia tanto quanto ama. Quindi è meglio fare attenzione a non indulgere nelle cose che egli odia. Nel versetto 16 di Apocalisse 2, che ora leggeremo, vi troviamo l'esortazione a pentirsi, a ritornare a Lui. Leggiamo questo versetto. «Ravvediti, dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca». Ravvediti. La prima cosa da fare è ravvedersi, cioè riconoscere gli errori. In altre parole, è il pentimento, il cambiamento della mente. Questa è la strada da percorrere. Il peccato, come ogni errore, deve essere abbandonato, eliminato, se si vuole prosperare. Altrimenti ci sarà l'intervento diretto del Signore. Il male e l'errore non resteranno impuniti, perché Dio disciplinerà. Ma ecco cosa dice la parola di Dio nella prima lettera scritta dall'apostolo Giovanni, 1 Giovanni 1, versetto 9. «Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità». Se essi non si fossero ravveduti, il Signore disse che avrebbe combattuto contro di loro con la spada della sua bocca, che è la parola di Dio. Commetteremmo un grave errore se pensassimo che è la Chiesa l'autorità che può dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La vera Chiesa è edificata dai credenti in Gesù Cristo ed essi formano ciò che la Scrittura chiama il corpo di Cristo. Essi sono diventati la luce del mondo. Se siamo diventati la luce in un mondo di tenebre, dobbiamo essere attenti a identificarci con la persona di Gesù Cristo. Dobbiamo riconoscere come autorità non la Chiesa, ma la parola di Dio. Nel versetto che ora leggerò, vi troviamo, per chi ubbidisce alla sua parola, una promessa. Leggiamo il versetto 17 di Apocalisse, capitolo 2. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta. È una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. In questo versetto appena letto vi troviamo molte promesse. La prima è: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo è per me e per voi oggi. Bisogna prima di tutto ascoltare con attenzione. In questo caso ascoltare significa prendere in seria considerazione tutti gli aspetti di ciò che dice il Signore. La promessa di una vita vittoriosa e benedetta è legata a questo ascolto, a chi vince. Questa è la condizione naturale per un vero cristiano. Noi vinciamo non perché siamo migliori, ma per il sangue dell'agnello, ossia per i meriti di Gesù che è morto al nostro posto. Noi sappiamo che la vittoria è stata guadagnata da Cristo e non da noi stessi. Darò della manna nascosta. Questa manna qui descritta è il simbolo di Cristo che ci è stato dato come pane celeste. Significa che, ascoltando il Signore, saremo nutriti delle sue virtù, della sua potenza. Quindi, tutto ciò ci parla della persona e della morte di Cristo, come egli viene descritto nella parola di Dio. Infatti, Gesù dice di se stesso di essere il pane, e possiamo leggere queste affermazioni dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 6, versetti dal 32. al 35, dove ci è detto: in verità, vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. È quindi necessario che il credente si nutra di questo pane, che è la parola di Cristo. Tutto questo è quindi una necessità assoluta per una vera e efficace crescita spirituale. Questo è il segreto per poter avere una vita esuberante, per poter testimoniare efficacemente di Lui. L'ultima promessa del versetto in questione è: io darò una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo, che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Per comprendere questa immagine si deve ricordare che ai tempi di Giovanni vi era l'usanza di dare una pietra bianca con il nome degli invitati di una certa festa perché potessero essere accolti e ricevuti. Questa usanza fa pensare alla sicurezza interiore data dallo Spirito Santo ai credenti, come è scritto in Romani 8, versetti 15 e 16, dove leggiamo: e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo, mediante il quale si riceve il diritto di essere adottati come figli, è inoltre un sigillo, una caparra delle ricchezze che riceveremo un giorno dal Signore, come ci è detto in 2 Corinzi 1, versetto 22. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Questo costituisce la garanzia di essere accolti per l'eternità nel cielo alla sua presenza. Infatti questa sicurezza e pace interiore sono sperimentate solo quando ascoltiamo e ubbidiamo allo Spirito Santo. Il fatto inoltre che doveva essere un segreto e una proprietà privata di colui che lo riceveva significa che Cristo darà a ciascuno dei suoi una pietruzza con un nome nuovo inciso sopra. Non credo che sarà un nuovo nome per me o per te, ma che sarà un nuovo nome per Lui. Credo che ciascun nome sarà differente, perché egli avrà un significato particolare, personale, per ciascuno di noi. Sarà il suo nome intimo e personale per ciascuno di noi. Nel concludere questa lettera, amici, dobbiamo riassumere dicendo che gli insegnamenti considerati non potrebbero essere più attuali per noi oggi. In tempi come questi, in cui tutte le religioni vanno bene, abbiamo il dovere di essere scrupolosi e vigilanti per non tollerare all'interno della Chiesa né mondanità né alcun'altra forma di deviazione dottrinale. Forse nel sentire queste cose qualcuno potrebbe essere scoraggiato a chiedersi dove trovare una Chiesa perfetta. Se tu che mi hai seguito non trovi pace nel tuo cuore e sei alla ricerca di una Chiesa perfetta, desidero darti in umiltà, e se me lo permetti, un consiglio. Smettiti di cercarla, perché non la troverai mai. Infatti, anche se la trovassi, nel momento che vi entri, perderebbe la sua perfezione. Non perché tu sia così malvagio, ma perché nessuno è perfetto. Quindi ti consiglio di rivolgere il tuo sguardo non a una chiesa, ma al Signore Gesù, perché è Lui che ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Quindi, se desideri veramente trovare pace, gioia nel tuo cuore, devi andare da Gesù, dichiarargli onestamente il tuo stato di peccatore, il tuo bisogno di Lui, e se lo farai, Egli non solo ti abbraccerà, ma ti perdonerà, dandoti, come ho detto prima, il diritto di diventare un figlio di Dio. Che bella opportunità! E tu cosa farai? Lo accetterai come tuo Salvatore o rimanderai ancora? Sappi che la Bibbia dice che oggi è il giorno di salvezza, che il domani non ti appartiene per niente, quindi non rimandare a domani ciò che puoi fare ora, perché ne va della tua vita eterna. Ascolta attentamente, credi nel Signore Gesù e allora sarai salvato. E con queste raccomandazioni, con questi inviti che vengono direttamente dalla parola del Signore, mi fermo qua. Io vi ringrazio per questa settimana che avete voluto passare insieme a noi e intanto vi aspetto da lunedì, quando avremo ancora una settimana davanti, sicuramente da poter vivere intensamente proprio sulle pagine della Bibbia. Appuntamento allora lunedì. Ciao.